מתוך כתבי בעל הסולם, מאמרי שמעתי, מאמר...
Dagli scritti di Bala Sulam, articoli di Shamati, articolo 200... 25 di Shammati. Non è possibile innalzare se stesso al di sopra del proprio cerchio, e perciò l'uomo è costretto di succhiare dal suo ambiente. Non ha nessun'altra soluzione se non tramite la Torah e tanto sforzo. E perciò, se l'uomo sceglie a se stesso un ambiente buono, allora guadagna tempo e sforzo, dato che egli opera secondo il suo ambiente. Ripeto, non è possibile innalzare se stesso al di sopra del proprio cerchio, e per questo l'uomo è costretto di succhiare dal suo ambiente e non ha nessun'altra soluzione se non tramite la Torah e tanto sforzo. E perciò, se l'uomo sceglie a se stesso l'ambiente buono, allora guadagna tempo e sforzo, dato che egli opera secondo il suo ambiente. Studiamo dalla saggezza della Kabbalah che il vaso per la realizzazione del Boré, che è tutto il nostro scopo, è la connessione, l'unione tra di noi. Realizziamo questo vaso dall'unione tra di noi, perché il Boré non è che si rivela in ciascuno di noi, ma secondo una potenza come forza, come qualità e come quantità, nella connessione tra di noi, se raggiungiamo la connessione giusta tra di noi, in questa stessa qualità, o in questa qualità, come la qualità del Boré, allora secondo questo noi lo riveliamo. Pertanto tutto il nostro lavoro è di portare alla connessione. Certo, non siamo capaci di farlo da solo se non tramite la luce che riporta il bene, ma nella condizione che raggiungiamo la connessione giusta, così realizziamo il Boré e così otteniamo il nostro scopo della creazione. Quando siamo da parte dei vasi, nello stesso desiderio, nello stesso tipo di desiderio, nella stessa misura, nella stessa qualità come il Boré, e così lo realizziamo secondo la rivelazione delle nostre proprie attributi, come è scritto, e dalle tue azioni che ti abbiamo conosciuto. Cioè non è che lo rivelo a lui, ma rivelo le mie qualità, i miei attributi che sono raggiunti all'identificazione con lui. Come faccio a sapere che sono raggiunto questo? Lo sento in queste qualità che sono raggiunto una certa connessione con l'ambiente, sento poi in queste qualità la sua rivelazione, una certa commozione all'interno del desiderio comune, il quale avevo scoperto con l'ambiente, e pertanto tutto è determinato secondo questa misura del desiderio, l'unione, quello che avevo realizzato. E perciò tutto il nostro scopo è definito nell'essere una persona in un cuore. E se volete farlo, la Torah dice, o il Boré dice, io vi aiuto con la luce che riporta il bene, cioè con una forza speciale che vi aiuterà, che vi costruirà nella forma corretta tra di noi, e allora io mi rivelerò in voi. Perciò qui scrive Bala Sulam, che non è possibile innalzarsi al di sopra del proprio cerchio. Che cosa significa il proprio cerchio? Prima di tutto l'uomo deve capire che questo cerchio è già preordinato, predisposto, già esiste. Il Bore lo porta al buon destino, al cerchio giusto per l'uomo, e il creatore gli dice: prenditelo. L'uomo deve fare soltanto varie sforzi nella mente e nell'emozione, poi sentimentale, sforzi sentimentali per essere sensibile a tutte queste forme di connessione che possono apportare questo cerchio da parte di sé. Poi certo l'uomo qui non deve dimenticare che la situazione dove egli sente che si trova lui e questo cerchio, cioè il suo gruppo, questa è la situazione che il Bore gli aveva portato, è di solito la situazione corrotta in varie forme, ed egli deve non dimenticare il fatto che viene adoperato dall'alto, che viene insegnato, e proprio tramite questo studio egli merita l'autocambiamento, alla trasformazione. Non è che egli deve cambiare gli altri, ma anche portare al loro cambiamento, ma non è che loro proprio necessitano un cambiamento, ma loro hanno bisogno di cambiamento secondo la misura che lui li percepisce come coloro che necessitano la trasformazione, perché loro stessi sono come il vaso corretto, e chi squalifica è col suo difetto che lo fa. E perciò il cerchio, se l'uomo deve innalzarsi al di sopra del proprio cerchio, dipende da quanto lui capisce che sta lavorando qui con il Bore, ha a che fare con il Bore, con il mondo di Ensof, che si rivela in una certa maniera corrotta, in modo che lui prenda cura di se stesso, cambi se stesso, chieda di adattarsi a tutta questa situazione ideale, e che il vaso è fuori di sé e la luce che è all'interno del vaso si trovano di già nella fine della correzione, e che non erano mai corrotti. Tutto va nei confronti dell'uomo che realizza. Perciò questa condizione che dice che non è possibile innalzarsi al di sopra del proprio cerchio, si tratta dell'uomo che più cerca di lavorare su di se stesso e non permettere alla luce superiore di confonderlo, più capace di vedere la realtà nella forma giusta, in base a questo egli progredisce. E pertanto l'uomo è costretto di succhiare dal suo ambiente e non ha nessun'altra soluzione se non tramite la Torah e tanto sforzo, cioè che egli si adatti nella maniera ideale al suo ambiente. In questa maniera egli potrà avanzare ogni volta di più e di più, cioè vedrà che tutto si trova in una forma corretta ed è solo lui che necessita il proprio adattamento a questo sistema, questo sistema che è completo. Perciò se l'uomo sceglie a sé un buon ambiente, cioè che gli sente che è buono, che è sempre disposto di considerarlo, di valorizzarlo come un esempio per se stesso, come una cosa pronta, e allora egli guadagna tempo e sforzo, cioè Non ha bisogno che arrivi alla luce superiore piano piano e gli riveli tutta l'osservazione giusta. E d'altronde l'uomo deve lavorare con l'ambiente, perché questo ambiente sempre lo influenzi, lo scuota, gli porti la percezione, l'approccio corretto a questo ambiente. E così, in una maniera reciproca, come se lui si inserisse nella società, allora in base a questo la società lo adopera. Ma tutto questo è il lavoro dell'uomo, o in una forma che egli può cambiare se stesso, o lui cambia se stesso per mezzo dell'ambiente. E per dire la verità, non questo e nemmeno l'altro, ma soltanto in base al suo sforzo di raggiungere per mezzo dell'ambiente alla richiesta al Bore, alla luce che riporta al bene. Domande? Sì. È possibile chiedere dell'ambiente del 99? Ieri eravamo in un'azione. Qui non si tratta di questo, aspetta. Benzi? Non avevo capito la differenza tra il cerchio e l'ambiente, le loro zone di influenza, come agiscono sulla persona. Il cerchio è quando la persona determina che questo è il mio cerchio, che insieme adesso mi divento tondo ed arrivo all'adazione, all'annullamento, a questa forma dove io sì che sono capace di rivelare. Sono capace di rivelare la forma del Bore. Quando rivelo io, significa che io sono arrivato a questa forma, all'adattamento, cioè la misura dell'uomo che è in me. Che si intende nelle parole che l'uomo non può innalzarsi al di sopra del proprio cerchio? Più lui costruisce il suo cerchio, si chiama Adamo. Allora cosa significa io non posso innalzarmi al di sopra di questo? Che è questa limitazione? Perché tu, chi sei tu? Nella spiritualità tu significa colui che costruisce il proprio cerchio, chi costruisce la forma dell'Adamo. Quando prendi l'ambiente che il Bore ti dice prenditelo e lui ti porta a qualcosa e tu lo prendi e diventi un cerchio, il cerchio che tu raggiungi ad essere una persona in un cuore. E che cosa significa l'ambiente? L'ambiente è lo stato iniziale? L'ambiente è quando tu prendi queste cose che il Bore ti porta, perché lui fa tutta questa forma dell'ambiente dell'uomo in un adattamento totale nei confronti di quella persona che deve trasformarsi, deve essere corretto. E l'uomo che si adatta all'ambiente ogni volta di più e di più, che comprende che questo è il suo laboratorio, e lui capisce che se arriva al cerchio in questo ambiente è la forma della sua correzione. Allora dall'ambiente bisogna fare il cerchio, questa è l'equazione? Sì, sempre così. Avevi chiesto, allora capisco cosa chiedi. Sì, se bisogna fare dall'ambiente il cerchio, sì. Questo significa essere una persona in un cuore. E la forma del cerchio è la forma ideale. Per sé, di per sé esprime tutta l'equivalenza, l'unione, l'integrazione, che non è che tu ti integri in loro, non solo questo, ma tu fai loro di essere integrati tra di loro e insieme a te. Qui c'è un lavoro, sebbene sono corretti, ma nei tuoi confronti tu li vedi, li percepisci corrotti, allora devi portare anche gli esempi, come fare questo. Diciamo, gli amici cadono, sono caduti come li vedi tu, fanno delle azioni non buone, non decenti, allora devi capire che tutto appare soltanto così nei tuoi confronti, non è veramente che è così, perché il mondo è immaginato, o cioè o è corretto o è immaginato, e perciò devi causare in apparenza a loro la loro correzione, ma anche qui bisogna capire che è in apparenza. Devi capire che questo è il linguaggio con il quale il Bore parla con te, che chi squalifica il suo difetto che lo fa, cioè tutto è nei tuoi confronti. Sì. Rav, lei diceva nella preparazione che la rivelazione del Bore sono le mie qualità che sono raggiunte, l'identificazione con lui. Sì, tu ti riveli come il corretto e ti arriva questa conoscenza che tale è la forma corretta, e allora tu riveli questa forma corretta che avevi realizzato come il Bore che ti si rivela. Perché non puoi percepire nient'altro se non una certa forma del vaso. Quando il vaso si trova in una forma non corretta, tu lo riveli come la cosa che non è positiva, non è completa, e quando raggiungi la forma corretta, allora lo scopri come il vaso corretto. E allora riconosci che questa è la forma corretta o il Bore, ovvero il Bore. Perciò si dice Bore, vieni e vedi, che non è che scopri una cosa fuori di te, ma vieni a tale forma che dove sei raggiunto e tu riconosci che il Bore, questo si rivela all'interno del tuo desiderio, all'interno della base della tua materia che riceve tale forma. Rav, questa identificazione possiamo esaminare solo nella società, tra di noi. Sì, dice Rav. Allora Rav, prima che lei viaggiava c'è una lezione molto speciale, non sono io, l'ho detto a tutti gli amici, c'è una lezione dell'uno. Io non so qualcosa con un punto interrogativo senza una storia. Come ora, dal punto di vista della preghiera dei tanti e l'uno, come noi la parte dell'identificazione diventa più interiore, più difficile? Lascia stare, lascia stare. La domanda deve essere ben definita. Sì. Che cosa significa rivolgersi al Bore tramite l'ambiente? Prima di tutto, nel rivolgimento deve essere una comprensione, una sensazione e un adattamento tra te e lui. Ogni rivolgimento deve essere in base a una gratitudine, dal fatto che riconosci la sua grandezza, che tutto questo ti arriva in una maniera corrotta, apposta, per ingrandire a te. E perciò tu ringrazia lui di questo, perché aveva preparato questa situazione per avanzarti. Cioè, qualsiasi situazione che sia, anche la peggiore, devi essere aderito in lui come il padrone, l'autore di questo esercizio. Cioè, non importa, si dice, anche se una spada tagliente sta sopra il suo collo, non l'uomo non deve disperare dalla pietà. Cioè, tutto questo è un gioco, devi portare tutto a questa maniera, questa visione che ti è stata data apposta per poter raggiungere l'identificazione con il Bore, cioè di riconoscere a lui come il padrone dell'azione, come il padrone di questa azione, di questa preparazione, che tu la stai ricevendo, che tu ti innalzi al di sopra della tua sensazione. Hai paura, sei confuso e così via, cioè ti sforzi di riconoscere a lui che arriva da lui e solo da lui, il fatto che non esiste nulla tranne lui. E certo, riconoscere questa forma e giocare correttamente significa: sì, io non sono per me, chi sarà per me? Cioè tu non glielo lasci questo, che lui lo risolva, ma rivelare la relazione corretta da parte tua, devi fare azioni per questo. Alla fine devi dire: non esiste nulla tranne lui. Che ogni decisione ed anche gli sforzi che facevi dall'inizio alla fine, tutto veniva da lui ed era anche pianificato in questa maniera, anche se sei riuscito o non così tanto e così via. E noi in questo modo scopriamo in tutti i nostri stati l'unione. Che qui anche l'azione ed anche il risultato di questo dobbiamo sempre lavorare, fuorché l'unione veramente non c'è nessuno scopo. Sid Terons.
Ça veut dire quoi que tu transformes ton environnement en cercle?
Che cosa significa che uno fa diventare il suo ambiente in un cerchio? Che tu, dice il Rav, gli apporti l'equilibrio, la connessione tra di loro e insieme a te, in uno stato che ogni singolo dettaglio si scompare e rimane soltanto la collettività. Collettività significa uno da tanti. Come nelle rotelle, io non so come dire, che ognuno completa l'altro fino a tal punto che non c'è niente in nessuno che rimane proprio lui dopo questa completezza. Che cosa può essere in una rotella o in una parte se raggiunge alla completazione con gli altri, che gli rimanga qualcosa di sé? E questo significherebbe che va una sua qualità che è superflua. Se tutto avviene nella società integrale, ideale, che è connessa tra tutte le sue parti, allora i particelli personali si scompaiono in ciascuno, perché ognuno deve essere connesso con gli altri senza confini. Sì.
Ça veut dire quoi? Est-ce que tu peux me donner un exemple d'essayer de s'élever au-dessus de son cercle?
Lei può dare un esempio che cosa significa innalzarsi al di sopra del proprio cerchio? No, non esiste una cosa del genere. Come può essere che l'uomo senta una cosa al di sopra del proprio cerchio? Il suo cerchio è la sua anima, la sua connessione con gli altri, che il Borei lo porta, ed egli riesce a raggiungere tale connessione che è l'unione, ed egli e gli altri si scompaiono dalle loro figure personali, e loro ricevono la figura di un'unica persona, la figura del Bore, la forma del Bore che gli si rivela.
Ma c'è pas clair, allora pourquoi je comprends toujours pas essayer de s'élever de son cercle, comme ça veut dire que je me vois au-dessus du groupe? Est-ce que ça veut dire que je me vois au-dessus du groupe?
Non è chiaro, innalzarsi al di sopra del proprio cerchio significa che mi innalzo al di sopra del gruppo? Sì, nel senso che è impossibile, è scritto che non è possibile, ed anche impossibile dal punto di vista della percezione della realtà. Come faccio a percepire la realtà se non tramite la somma corretta, cioè la connessione giusta dei desideri estranei, egoistici, che al di sopra dell'ego si sono connessi e raggiunti alla forma unificata, unica della connessione, che è completa, perché ognuno completa gli altri. Se non si tratta di tale forma, allora non c'è il cerchio. E secondo la connessione tra di loro esiste il cerchio, secondo la base della connessione che si rivela in base allo spessore, alla rudezza che si rivela di più, devono connettersi di più in dettagli e come quantità dei dati che completano, e così si innalzano la scala dei gradini. Ma non c'è più da fare oltre il cerchio, tutto il nostro lavoro è nel cerchio, nell'unione, e tutta la potenza della realizzazione corrisponde alla potenza della connessione nel cerchio. Io penso che possiamo spiegarlo anche a una persona che non capisce, non si trova per niente nella spiritualità. Esiste questa condizione che scopre un fenomeno nella natura secondo questi termini, queste condizioni, e basta, come lo scienziato che scopre. Teoricamente lo puoi capire, no? Sì.
E donc petit a petit, en fait, ça veut dire que donc il y a deux transformations. Donc je m'inclus dans ce, je transforme mon environnement en cercle et je m'inclus à l'intérieur, je fonds à l'intérieur.
E allora esistono due passaggi. Il primo passaggio è quando io faccio il mio ambiente diventare il cerchio. Il secondo passaggio è che io mi sciolgo all'interno del cerchio, che mi integro. Diciamo, sì, ci sono vari approcci, tutto bisogna fare, ma si inizia da, come lui dice nell'introduzione, nello studio delle 10 Sfirot, tetra 4, che dice il Bore porta l'uomo al buon destino, gli dice prenditelo, e se tu lo prendi allora basta, tu devi evolverti. La cosa più importante è di essere nell'ambiente e capire che il Bore tramite l'ambiente gioca con te, e lui è il tuo socio tramite l'ambiente, e cercare di non dimenticare ciò, allora riceverai nella forma corretta l'ambiente, non lo disprezzerai, sarai sensibile, sarai molto teso e pronto per la connessione con loro, fare da ogni cosa cerchio e così via, e che in questo ambiente non c'è, cioè nonostante ci sono tante persone, ma non c'è nessuno che ha il libero arbitrio, non c'è, è il Bore che opera tramite loro su di te. Beh, qui c'è il lavoro, insomma.
Est-ce que les 99% deviennent aussi mon cercle?
Ma il 99% diventano pure loro il mio cerchio? Sì, solo più esterno, secondario. Noi ancora parleremo di questo, ci lavoreremo, non ho tante parole perché non abbiamo iniziato e queste cose non erano davanti a noi nella storia, non è scritto neanche, è scritto solo sulla via di Beito, la via della sofferenza, come arriverebbero alla correzione. Ma anche loro sono cerchi, come lavorare sui cerchi insieme a loro, e lo stiamo scoprendo ora, e siamo noi a scrivere questa parte soprattutto tramite la nostra divulgazione. Completiamo i cabalisti precedenti. Sì. Vorrei chiedere rispetto al fatto che il Bore porta l'uomo all'ambiente. Cosa fa che con gli anni l'uomo non riesce a tenere il fatto che questo è il suo ambiente, non è più un cerchio per lui? Cosa può fare? E io non so allora, io non penso che l'uomo deve pensarci. Non avevo visto in nessun luogo. Ma se succede così con l'uomo, proprio succede che si fa così con lui, si passa da una società all'altra, allora si vede che così deve essere, ma lui deve andare secondo come è scritto, che il Bore dice prenditelo, e cercare di prenderlo. A meno che qui c'è una specie di un ordine, sì? È come dire, non lo so, Oshai. Io gli ho detto, trasferisci da qui, da Haifa. Allora questo è un ordine. O si inserisce una persona degli stati che lui non ha scelta, ma non è che gli va, così gli va non può essere, ma lui vede, diciamo, che queste condizioni sono sempre più corretti per l'avanzamento, allora egli può prendere consiglio, ma non fare così delle azioni. Noi sappiamo che ci sono certe persone che arrivano contro ogni logica e poi cadono addosso a noi, dai nostri gruppi, dai nostri filiali. E noi vediamo che non è una cosa giusta, e poi l'uomo fa così, prende la decisione. Bisogna vedere, sì. Io sto chiedendo puntuale di un amico che era tanti anni nel cammino e semplicemente in una certa fase l'ambiente smette di agire su di lui. Allora non esiste una tale cosa che l'ambiente smette di agire, non c'è, non esiste. E la sua sensibilità magari lui non l'ha innalzata fino a questo livello. Non esiste. Il Boré opera sempre. E sempre risveglia, lo risveglia. Si dice ognuno, ogni giorno si sente la voce di Dio dalla montagna di Horeb. Ma è l'uomo che non è sensibile abbastanza ogni volta, cioè non innalza la sua sensibilità e allora non ascolta. Non ascolta perché l'ambiente non lo sostiene, non lo aiuta, perché lui deve aumentare, amplificare il suo senso di vista tramite l'ambiente, ma lui non l'aveva fatto e allora diventa proprio un sordo. La frequenza si aumenta e il suo orecchio non si connette con l'orecchio generale dell'ambiente, allora egli non sente più queste frequenze, non raggiunge questo. Allora pensa che basta, questo ambiente non mi è adatto, ma è lui che non si è reso adatto all'ambiente. L'ambiente è come uno strumento dove lui si elabora correttamente e allora si rende adatto sempre di più al Boré. Sì. Allora qual è il consiglio per questa situazione? Perché dal momento che uno non si trova nella stessa frequenza con il gruppo, allora smette di sentire, si evolve la critica, l'uomo lascia. Sì, l'uomo pensa che l'ambiente non è buono, che il maestro non è adatto, e poi che cosa studiano qui? E vedi come Emmanuel, no? Era qua, o qualcosa del genere, e poi lascia. Sì. E allora va bene, ma le persone non vogliono andare via, cioè non vogliono, ma non vogliono neanche investire. Non si butta via nessuno. Io non avevo visto una cosa del genere, che proprio ma si dà alla persona, si danno sempre impedimenti secondo la sua capacità, e se la persona non inchina la sua testa, allora fino a un certo limite, ok, ma dopo comunque o l'ambiente si sbarazza da lui o lui riceve un certo orgoglio che questo non è per lui e poi lascia. Ma se egli non si integra nell'ambiente, è uno dei due. Sì. Magari è il lavoro dell'ambiente. Io non capisco chi è che deve fare il lavoro. L'ambiente deve fare il lavoro nei confronti di questa persona che dice io me ne vado, o questa persona in qualche modo deve essere in lui un risveglio e lui deve ritornare. Che cosa succede? Come si può correggere questa situazione? Perché sopra 10 anni la persona fa il cammino, all'improvviso un giorno questa cosa viene tagliata. Sì, e allora? No, non è allora, cioè. Che cosa significa 1000 entrano nell'aula e uno esce per l'istruzione? Sì, sì. Anche questo succede. L'uomo riceve tanti risvegli e tutto, e avanza nella connessione con il Boré, e arriva una piccola illuminazione, e dopo tutto si scompare. Non aveva dato più sforzo, più attenzione per avanzare la sua connessione. In questo ci sono tanti dati, come nella nostra vita, di tutto. E allora stiamo parlando di fattori costanti che operano in ognuno in 1000 modi. tu hai una lamentela, io avrei un'ansia, una domanda, come fare sì che non mi succeda una cosa del genere? Tutto qui. Allora, prima di tutto, questa paura deve essere sempre, che non in secondo momento mi può succedere una cosa del genere. Proprio così. Perché no? All'improvviso ho la sensazione, ma se succede, succede, non importa quello che sarà, sarà. Avere anche paura da tali pensieri. E di più e di più. E così via, fino a che si arriva a questo bel risultato, uno attraversa ogni stato. Non c'è una persona che non attraversa tutte le situazioni possibili, sì. Anzi, questo caso solo dimostra fino a quanto uno non ha la sicurezza per un momento, per ogni momento può essere tagliato dall'alto. Sì, è vero, perché devi avere fiducia nel Boe, che vuoi avere la fiducia dai tuoi vasi egoistici, è molto bello, sei proprio il padrone di casa. E allora che cosa si può, cosa è possibile fare? Perché da un lato solo aderire all'ambiente, all'ambiente, al maestro, ai libri. E non avere fiducia in se stesso neanche per un momento, perché non c'è niente da credere. Chaim, lei aveva dato due giorni fa come la risposta alla domanda di Benzi l'esempio che ci sono gli amici all'estero che devono lavorare sempre sull'importanza dello scopo, perché non c'è nessun'altra cosa che li obblighi a venire alla lezione, e le persone che sono davanti a lei ogni giorno vengono perché che cosa direbbero gli amici, e lei chiederà dove eravamo noi, e così via. Ho visto me stesso in questa situazione, che arrivo perché per l'importanza della società mi obbligano, c'è la struttura e varie cose. Aspetta, tu arrivi perché loro ti obbligano, allora questa cosa va bene, o arrivi perché non chiedano dove sei? La seconda risposta, dice Chaim. E allora la mia domanda, come anche questo va bene, comunque l'ambiente obbliga, ma obbliga che perché gioca sul mio ego. Sì, è chiaro che questa cosa è meglio di niente, ma non è come arrivare per l'importanza dello scopo. Allora, come si fa ad arrivare alla situazione che uno sta qui, ma arriva per l'importanza dello scopo? Anche questo dipende dall'ambiente. Questa è la cosa che dice, che l'uomo non può innalzarsi al di sopra del proprio cerchio, che se io faccio all'ambiente di tenere sempre l'importanza dello scopo, allora questa influenza mi riempirà pure a me. Come si può fare diversamente? Noi dobbiamo scoprire che l'interdipendenza sta proprio in tutto. Interdipendenza è che io non ho niente da cercare con la mia mente, con la mia forza, niente, solo da loro, capisci? Ognuno di noi è connesso a mille fili di flebo, come la cellula nel corpo, e senza che tutto il corpo sia in questa comunicazione col tubo, in questa connessione costante e corretta, non avrà la vivacità. Dove avrebbe la vivacità? Se non riceverà la connessione corretta con tutte le altre cellule nel corpo. Capisci? E per questo dobbiamo raggiungere questo. Come altrimenti raggiungerà ad essere una persona in un cuore? Per il momento ci si insegna che voi non riceverete nulla se non racluterete la prontezza per connettervi. Noi per il momento siamo in questa fase del cammino. E guarda quanto tempo la coca, la lamentella, 10 anni. E allora che significa 10 anni? Che è colpa mia che tu in 10 anni non avevi scoperto che la società ti influenza tramite 1000 canali, e tutti questi 1000 canali, tubi, devi connetterli a te nella forma reciproca, mutuale, e così sentirai la vivacità spirituale. Questo significa essere una persona in un cuore. Connettete tutte le cellule insieme, e allora ogni singola cellula che è morta spiritualmente parlando, all'improvviso questa raccolta, con questa raccolta di cellule, allora vivrà. Questo è il mistero della vita all'interno di un corpo vivente. Che è la differenza tra un morto e un vivente? Questo scambio di materiali, no? Che questa si chiama la vita, sì. Questo metabolismo. Lei diceva prima che noi scriviamo questa parte. Noi aggiungiamo ai cabalisti precedenti, grazie alla nostra esperienza. Perciò è scritto: scrivi sulla tabella del tuo cuore, cioè sul desiderio. Noi stiamo sviluppando insieme a voi la saggezza della Kabbalah, di più la correzione del mondo, la parte della correzione. Tutti avevano scritto un po' di questo, ma per quanto potevano scoprire, noi lo facciamo in pratica. Per dire la verità, noi scopriremo che tutto esiste già nei loro scritti, ma non è che questa cosa è rivelata e dettagliata come ci riesce lavorando su noi stessi ogni giorno. Veramente è scritta questa cosa, ci si trova nei nostri testi autentici, dopo si scopre, perché in tutto il lavoro che stiamo facendo si chiama il lavoro dal basso in alto. Allora ci sono le stesse fasi, solo nello sviluppo dei gradini dal basso in alto. Solo quando ci innalziamo scopriamo, ma siamo noi a scoprire nei nostri vasi che stiamo preparando noi, innalzandoci in alto, che questa cosa si trovava già nelle radici dall'alto in basso, ma siamo noi a scriverlo. Siamo noi a scriverlo. Noi stiamo scoprendo, allora, li stiamo scoprendo noi stessi e a tutta l'umanità. È chiaro, scrivi o non scrivi, non importa, ma tutte queste parti che dovranno scoprirsi, correggersi, ti inseguiranno e parteciperanno nel sistema che tu avrai costruito. Perché c'è da scrivere, avevano lavorato sul progetto del Zohar al popolo. Ora noi stiamo facendo un'azione che non è stata mai fatta. I cabalisti erano
in
base di cosa, come si fa a scrivere, cioè cosa, da quello che si attraversa. Noi stiamo facendo delle azioni, e queste azioni noi vediamo che è possibile avanzare così, magari così, magari così. Poi scriviamo certe cose che dalle nostre correzioni si scompariranno e rimarranno solo, diciamo, se oggi noi scriveremo come si fa ad andare a una situazione come oggi, si lavora col pubblico esterno, con il lavoro tra di noi e così via. Allora faremo una composizione, poi tra qualche tempo, tra mezzo anno o un anno, allora questa altra connessione non sarà più rilevante. E sa una connessione al posto di questo, una connessione nuova. Allora uno potrebbe dire che la situazione precedente non era buona o non era corretta? Era corretta per il suo tempo. Per quel tempo che era, oggi la connessione nuova e domani la connessione nuova, così ogni volta. E perciò ogni singolo gradino dove siamo, il suo sviluppo pare che non è corretta, che non è buona, che all'inizio era molto buona, molto voluta, e dopo piano piano si scopre in questo varie mancanze, varie cose, non lo si vuole, fino al punto che diventa odiosa, noi ci scappiamo via. E questa è la via dello sviluppo, perciò noi scriveremo tante cose, ed ogni volta saranno una forma sempre migliore, sempre più chiarificata. Questo è il cammino. Ma loro avevano scritto così? No, non avevano scritto così. Perché non sono raggiunti a questi chiarimenti dall'alto in basso come noi. Da loro era il cammino, c'era, anche loro erano come un gruppo, come in tutti questi chiarimenti, ma non nel sistema generale. Non nel sistema generale. Da un lato, quando lei dice io non so che cosa sarà nel futuro, cioè io non vedo. Tante volte lei dice che lei non sa se noi siamo sempre in una situazione di scelta, di libero arbitrio, che o la via dell'accelerazione o la via della sofferenza, o nel mezzo la via della terra, cioè la linea di mezzo tra Beito e Achishena, tra la via della sofferenza e la via della luce. Allora io non so in che modo il futuro si rivestirà, come ci arriveremo, con più colpi o meno, con più riuscita di connessione o con meno. Io non so se questa cosa poi dipende da tutti. Cioè, è saputo qual è il prossimo gradino. Lo studiamo, concepimento popata e mochin, ma il modo come questa cosa materializzerà in noi, come si rivestirà della materia, io non lo so. Come avverrà, come risultato del nostro lavoro, non lo so. Daremo più lavoro, si materializzerà in questa maniera. Daremo di meno, si materializzerà in questa maniera. Tu diciamo devi arrivare da qui a Tel Aviv. E allora puoi arrivare con la macchina, con l'autobus, sul cavallo, sul sommaro, in una forma corrotta, corretta, e in mille forme, ma devi raggiungerci. E in base a questo il tempo, il movimento, le avventure che avrai nel mezzo del viaggio, nessuno lo sa, tutto dipende da te, ma il fatto che arriverai, sì, arriverai, poi il tempo non lo si sa. Può essere che ci arriverai, fare un salto così in un piccolo aeroplano o una grande macchina sull'asino, che Dio non voglia, con le gambe rotte, cioè tutto dipende da te. Allora cosa si vuole? Come faccio a dirvi che tu dici che non lo so? Io non lo so veramente, io non so, non conosco queste fasi successive, come si realizzeranno, si verificheranno. Perciò io vi dico, vediamo come sentite il pubblico largo, e mi lamento che non li sento abbastanza. E io sono in un'incognita. Potrei dire cosa è meglio fare in ogni situazione, così e quella, e poi ci sono situazioni che non so, perché dipende fino al tal punto da voi e non da me, che non ho una certezza di questo. Sì, è un lavoro. Vengono buttate tante idee, all'improvviso c'è questo click e la società ci entra. E quando lei sente che si trova in adattamento, che andiamo, stiamo andando a Gerusalemme, quando lei sente che entra in, in una marcia, noi dobbiamo fare, e questi click saranno. Di solito è così. Sì, Jacob.
Werner
da Nürnberg in Germania chiede: rispetto alla spada sopra la gola, è una sensazione che uno sente prima di ogni congresso, pesantezza, odio e orgoglio nei confronti degli amici. Allora lui chiede dal Borè di avere l'aiuto, ma questo, questa non è una preghiera egoistica, come mai il Borè non aiuta? Io non so qual è esattamente la sua richiesta, se egoistica o no. Io non penso che c'è in questo un problema. Allora egoistica, quello che c'è, c'è. Se aspetteremo fino a che noi chiederemo non da parte del nostro ego, allora quando sarà? Dobbiamo gridare come piccoli fanciulli che esigono. La cosa più importante è di esigere, così riconosci che c'è il superiore, che ti dipendi da lui. Rispetto a primo congresso, ai congressi, io non so di cosa sta chiedendo. Io non vedo in Europa nessun desiderio per nessun congresso e connessione e risveglio. Sono molto deluso da Europa, da tutta l'Europa. Ma qui e lì abbiamo alcune persone singole che, grazie a loro, in qualche luogo a volte riusciamo a fare una riunione di qualche persona. Ma veramente questo continente è molto molto malato. Non è che noi li dobbiamo lasciare, non dipende da me, io non sono autorizzato di farlo, ma io verrei di nuovo, sempre di nuovo, ma mi sforzerò, ma io determino ciò che è stato determinato, che per il momento non c'è il risveglio da parte loro. Perfino questi singoli che qui e lì operano sono singoli, noi dobbiamo rafforzarli il più possibile. Tutto qui. Io non penso che è arrivato ancora il tempo per l'Europa. Non voglio dire il tempo dall'alto, cioè di quali congressi sta parlando, che arrivano da tutto il continente qualche decina di persone, ma la pena dopo che noi l'abbiamo supplicati, proprio l'abbiamo attirati. Questo, insomma, non c'è Europa. Europa non c'è. Sud America, Nord America, Russia, ma Europa non c'è. Anche quelli russi che si sono trasferiti in Europa dopo qualche anno ricevono la stessa forma europea, è una forma bestiale, insomma, e basta. Ed è difficile lavorare con loro, loro proprio, beh, perché ricevono l'influenza dell'ambiente, non è che è colpa loro, è la legge spirituale. Stanno ricevendo l'influenza dell'ambiente, perciò io non lo so, diciamo, noi pianifichiamo un grande congresso in New York, un congresso grande in San Petersburgo, sì? San Petersburgo. E allora guarda, vediamo chi ci arriverà dagli europei. Io non lo so, o qui o lì potrebbero venire. Non lo so, a me non pare che ci siano più di qualche individuo. E così ancora tutto questo continente, insomma, questa è la situazione. Io non dico che bisogna smettere di lavorare con loro, non lo faremo mai, ma non c'è l'Europa. Quando lui chiede in questa maniera, io voglio chiedere a lui dove lui aveva visto questa Europa. Per me non esiste per niente nella realtà, come se non esistesse sul pianeta. Se stiamo parlando della situazione spirituale, non c'è. Ci sono alcuni individui. Sì, non a Coca. Rispetto all'influenza dell'ambiente sulla persona, che cosa fa la persona che è semplicemente immersa nella sua mente, nella sua emozione? L'ambiente non riesce ad influenzarlo. Cosa si fa con questo? Allora chi influenzerà? Io non capisco. Tu stai parlando di una situazione, la persona non riesce ad influenzare su se stesso, l'ambiente non riesce. Che cosa si può fare? Non si può fare nulla. Che potresti fare? Quali altri fattori? Il Bore? Se non si risveglia lui, chissà cosa sarà. Secondo il piano generale, allora l'uomo si risveglierà una volta, è sicuro. Lui comunque appartiene a un sistema grande, questo sistema si risveglia, una volta deve risvegliarsi, il suo ambiente una volta deve risvegliarsi, allora anche lui si risveglierà. Quando? Tra 200 anni, non lo so, che cosa, che c'è? L'ambiente sì che si è risvegliato, andava da lui, cercato di risvegliarlo, e lui si è risvegliato in un certo momento, ma dopo il prossimo momento di nuovo sua mente si è accesa ed egli viene tagliato. E allora, che cosa stai chiedendo? Io chiedo come facciamo a salvare uno l'altro da noi stessi, perché questo è il problema più grande, influenzando la grandezza e l'importanza dello scopo del Bore, del Maestro, della correzione, dando uno all'altro l'influenza, la grandezza, si aiutano a vicenda. E come si aiutano a vicenda? Con l'importanza dello scopo, la grandezza del Maestro, la grandezza del Bore. Che cosa? L'uomo deve vedere una cosa grande davanti a lui, che questa lo attirerà, lo obbligherà, lo impaurirà almeno. Che cosa significa la via delle sofferenze? Che si impaurisce il nostro ego, il nostro desiderio di ricevere un fifone molto grande, perché è sensibile a tutta la mancanza della luce in lui, è molto sensibile, allora si inizia a pugnalarlo e allora è disposto a scappare, non c'è nessun problema. Allora tutta la sua grandezza, la sua indifferenza, la sua importanza, indifferenza subito si scompare. Così metti così menti a lui una pugnalata, così vedrai come sarà disposto a fare ogni cosa se non questa pugnalata. Allora costruisci l'ambiente che ti farà queste puntate. Qual è il consiglio che ognuno può fare, diciamo, contro se stesso? Perché io sento che io sono il mio io, il nemico più grande, la mia mente, la mia critica sulla società. Ogni volta quello che esce da me, la cosa più limite, la cosa più utile è che l'uomo si preoccupa dell'ambiente, basta. La cosa più utile è se lui si preoccupa dell'ambiente. Prendi i ruoli, varie cose, fai qualcosa, solo tu lo puoi fare. Vedi, esamini te stesso ogni due giorni, se non scappi dai tuoi ruoli. Almeno. Ma la cosa più utile è la preoccupazione per gli altri. Sì. Come, non lo so, come si fa a costruire la restrizione sulla mente? Cosa si fa con la mente che disturba nel cammino? La mente ti dice che hai sempre ragione, allora cosa si fa contro questo? Chiede Rui. Non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare, non possiamo dimostrarlo all'uomo che è da fuori, che è stupido fino al punto che si ritiene un investigatore, un ricercatore, un saggio e crede alla sua mente. Non possiamo fare così nei suoi confronti. Uno pensa di essere saggio, e che pensi? Non è che io non voglio che scopra la verità, ma è impossibile farlo da posto suo. È così. Ci sono tali discernimenti che esigono tempo, richiedono tempo. E non c'è niente da fare. Passano altri 10 anni, ti dico, 20 anni. E allora l'uomo inizia a capire, inizia a sentire. Sì. Lei si sta raccontando sempre che anche lei nell'inizio del cammino voleva studiare, entrare nei libri, studiarli a memoria. Che cosa faceva contro la mente? Non avevo sentito tante cose dal Rabash. Lui voleva dire, io non avevo sentito. Io mi ricordo che lei dice, che il Rabash diceva, ma il mio cuore non aveva sentito. Non aveva sentito. Proprio. E lui lo diceva in una maniera che dopo io avevo capito che egli lo diceva, perché era così nel cammino. Non è possibile dire in una forma diretta, ma soltanto questo si chiama la mestizia della crescita dei figli. Quando ti togli, lo dici tu così, metà lo dici, metà non lo dici, così qui e lì. Per quello che è possibile, aiuti in una forma che non sa come, ma alla fine dei conti dobbiamo raggiungere alla conoscenza. La conoscenza è la profondità della conoscenza dell'uomo. Sì. E allora cosa si può fare comunque per passare dalla necessità della mente alla conoscenza e tutto alla necessità emotiva, alla necessità della conoscenza, della comprensione? Come faceva questo passaggio? A parte l'aiuto dall'alto, non so cosa dire, ma io direi questo, che sapevo che io dovevo ogni giorno fare un lavoro, cioè devo fare qualcosa per la società, per l'ambiente, per il maestro. Devo fare qualcosa che riguarda la correzione generale, fare qualcosa all'umanità a questa direzione. Io avevo costruito questi sistemi nella mia vita, che sempre mi hanno tirato verso il lavoro. Iniziavo a tradurre Kabbalah in russo, scrivevo tanto. Beh, insomma, quello che potevo. Beh, a parte questo, io prendevo cura di lui. questo, per questo ogni giorno ci volevano tante ore. Studiavamo 3 ore la mattina nel gruppo, poi dalle 5 fino alle 8 di sera studiavamo anche in un gruppo. A parte questo, 4 ore la mattina io viaggiavo con lui in un parco nel mare. E una volta ogni 2 settimane andavamo in Tiberiade per 2 giorni o 3, e allora tante ore che eravamo, che mi occupavo, che facevo delle cose accanto a lui. Così io avevo costruito soprattutto, ma voi lo avete, costruivo l'ordine della giornata. Per dire la verità non mi è rimasto tanto tempo, perché così c'era la preghiera serale, alle 9 sono arrivato a casa, all'1:30 già mi risvegliavo perché alle 3 c'era la lezione, all'1:30 prima della lezione io mi alzavo, facevo una doccia calda, leggevo Shamati, ancora in questo quaderno che fotocopiavo da lui, facevo certe azioni del genere, preparazione alla lezione. Non è che aiuta, tu prepari ti prepari la lezione, poi ti addormenti, e anche durante la lezione ero sempre così accanto a lui, portare il caffè, accendere la sigaretta, dove siamo, attivare la registrazione, così. Io portavo anche il vassoio con il caffè a tutti gli alunni, non sono io, ma in tanti casi così. Bisogna sforzarsi, noi oggi riceviamo tante più opportunità, e ognuno e tutti insieme. Guarda come il Bore ti parla tramite tutto ciò che viene fatto. E passiamo alla parte successiva della lezione.